State ascoltando SBS Italian.
Io sono Francesca Valdinoce e voi siete in ascolto di un podcast di SBS Italian.
Beh, che penso a questi neozelandesi io, che vengono dalla parte opposta di mondo e che si fanno ammazzare e in tanti per liberare noi. Ne muoiono una quarantina solo nel comune di Tavernelle. Bella gente. No, no, davvero, eh. Chiamavano il nostro paese Beloved Italy, Beloved Florence. Nelle lettere scrivevano ai loro cari: amata Italia, amata Firenze, eh? Onore, onore a loro.
Quello che abbiamo appena ascoltato era un estratto dal documentario Chi è ora? Di Manuela Critelli, un lavoro che racconta la storia della campagna toscana del 28esimo battaglione Maori durante la Seconda Guerra Mondiale. La pellicola sarà proiettata alla University of Western Australia il 30 settembre con la partecipazione del professor John Kinda, professore emerito di italiano appunto presso l'Università del Western Australia, accademico della Crusca, che ritroviamo ai microfoni di SBS Italian. Buongiorno John.
Buongiorno Francesca.
Dicevamo appunto che in pochi conoscono il contributo dei soldati Maori nell'assicurare la vittoria degli alleati durante la Seconda Guerra Mondiale, ma in pochissimi conoscono il ruolo dei soldati Maori nella liberazione ad esempio di Firenze, ma anche dei paesini del Chianti in Toscana, in Italia. Chi erano questi soldati, John, e come si formò il 28esimo battaglione Maori?
È una storia di cui noi neozelandesi, perché io sono nato e cresciuto in Nuova Zelanda, è una storia di cui noi andiamo molto fieri, noi bianchi e anche i Maori, perché si sa che la guerra è una gran brutta cosa, però anche in questa bruttura nascono momenti in cui il bello dello spirito umano viene fuori, no? E questa storia qui è proprio uno di quei momenti, perché quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale, diversi capi Maori, capi di tribù Maori, fecero richiesta al governo neozelandese per formare un battaglione costituito esclusivamente di soldati Maori. I Maori si erano già arruolati in tantissimi nell'esercito regolare, però si volle formare anche un battaglione appositamente per loro. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale ben 3.600 uomini Maori hanno combattuto nell'esercito nei ranghi del battaglione Maori. Fecero le campagne della Grecia, della Creta, dell'Egitto e del deserto nordafricano e poi fecero tutta la campagna italiana.
E ricordiamo appunto che erano volontari questi uomini che formarono il battaglione e che la divisione stessa all'interno del battaglione era diversa da quella degli altri battaglioni neozelandesi e seguiva appunto proprio delle divisioni tribali.
Sì, ci furono 5 divisioni al suo interno, la quinta era amministrativa, ma le altre 4 combattive furono formate dalle 4 principali zone tribali del paese. Quindi era un battaglione di soldati Maori, organizzato secondo le loro regioni di provenienza e comandato da comandanti Maori.
Secondo alcune fonti che ufficialmente riconobbero le truppe sudafricane come le prime ad entrare a Firenze per liberarla appunto dalle truppe tedesche, furono invece i Maori ad arrivare per primi sulle colline intorno a Firenze, almeno questa è l'ipotesi che viene sottolineata anche all'interno del documentario. Quale ruolo svolsero allora i Maori in Italia?
Il 28esimo battaglione arrivò a Taranto poco dopo l'8 settembre del 43 e poi fece tutto il paese, fece la Puglia, la Campania, il Lazio, Toscana, Umbria, Marche, Veneto, arrivarono fino a Trieste, quindi da Taranto a Trieste. Il battaglione si distinse sul campo di battaglia, tant'è vero che il comandante generale dell'esercito neozelandese in Europa definì il battaglione Maori come quello più valoroso e coraggioso sul campo di guerra, quello che subì più perdite, perché per ogni 10 soldati 2 rimasero morti, 5 feriti e 1 su 10 venne preso prigioniero, e fu anche il battaglione con più medaglie e più riconoscimenti, tra cui anche una Victoria Cross, che è la medaglia più alta del sistema britannico. combatterono notevolmente alla battaglia di Cassino per prendere anche il sito del monastero benedettino a Monte Cassino. Lì si distinsero per coraggio, non riuscirono a spuntarla, ma c'è un bellissimo ricordo della loro partecipazione. Poi passando per Roma arrivarono appunto in Toscana, dove si fermarono un po' di tempo, creando anche incontri e rapporti con la popolazione toscana.
Ecco, appunto, i Maori trascorsero in Italia circa 2 anni e tu citavi prima il valore che era stato attribuito al loro coraggio, agli loro sforzi militari dalle truppe alleate, ma pare che il generale tedesco Rommel, appunto la famosa volpe del deserto che li aveva visti combattere in Nord Africa, abbia detto: datemi il battaglione Maori e vincerò la guerra. Secondo te cosa ha distinto questi soldati dalle altre truppe alleate proprio da un punto di vista del valore militare, del contributo storico che hanno avuto nelle campagne a cui hanno partecipato?
Ma sarebbe difficile spiegare perché un gruppo dopo si divide diverso da un altro. Si sa però che siccome il battaglione era formato da persone che condividevano una stessa etnia, una stessa origine etnica, dove si gestivano autonomamente tra di loro all'interno poi del contesto dell'esercito, ci fu quindi uno spirito di unità e di autonomia e di orgoglio tra di loro che forse ha preparato il campo, diciamo così, del valore sul campo. E poi si sa che il Maori è una razza orgogliosamente battagliera, tant'è vero che tutto il mondo conosce la haka, la danza che si dice di guerra, ma di guerra non è, è semplicemente una danza per affermare la propria identità. Ed è una danza, come tutti sanno, anche perché gli All Blacks, la squadra di rugby, la esibisce a tutte le partite, è una danza con una forte carica di fisicità e di affermazioni di sé. Quindi forse queste cose messe insieme riescono a spiegare un po' questo fenomeno.
Certo, è curioso pensare, John, che durante la Seconda Guerra Mondiale la haka stessa venne eseguita sui campi di battaglia toscani. È una cosa inverosimile, una storia che non si conosce né in Italia né insomma qui in Australia tantissimo.
Io nella presentazione che farò alla serata di venerdì prossimo farò vedere una fotografia che ho trovato negli archivi neozelandesi di un hangi. Un hangi è una specie di forno sottoterra con cui tradizionalmente i Maori si preparano i grandi banchetti, cioè scavano un buco, si mettono delle pietre riscaldate col fuoco e poi ci poggiano sopra la carne e quello che c'è da mangiare, poi si copre per un periodo di tempo e poi si apre e si mangia. E questa fotografia è stata presa a Campobasso, nel Molise. Quindi pensare che nel 43 o 44 un gruppo di Maori fecero un forno sottoterra di loro mangiare in Molise. Sono cose dell'altro mondo.
Davvero, sono cose di un altro mondo e di un altro tempo. Tu menzionavi prima le testimonianze di civili che appunto il documentario racconta. Molte delle persone che hanno conosciuto questi uomini li raccontano, appunto venuti da lontano, un po' anche come eccentrici e distinti dalle altre truppe alleate, dicevamo. Si stabilì presto appunto tra gli italiani e Maori una connessione. Molti impararono la lingua italiana velocemente, anche e soprattutto grazie all'amore dei Maori per la musica.
Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con te, ti non sarai più sola.
Questa era la voce di uno dei veterani del 28esimo battaglione Maori che dopo decenni ricorda ancora la canzone più in voga del momento in Italia. Mentre noi ricordiamo a chi ci ascolta che siamo in collegamento con il professor John Kinder a Perth, dove venerdì si terrà una proiezione del documentario Chi ha ora sulla campagna toscana dei soldati Maori durante la Seconda Guerra Mondiale. John, per questi uomini partecipare alla guerra, era anche un modo per affermare una sorta di senso di eguaglianza e parità rispetto ai neozelandesi di origine inglese che partivano per la guerra. Raccontaci allora com'era la coesistenza tra Maori e Pakeha, come appunto venivano chiamati i colonizzatori bianchi dalle popolazioni indigene, e se credi che appunto i soldati Maori siano in qualche modo riusciti nel loro intento.
Io non porrei molta enfasi su questo tentativo di cui molti parlano, perché già dobbiamo partire dal fatto che la Nuova Zelanda è segnata all'inizio della sua storia europea nel 1840 da un trattato, il trattato di Waitangi, che fu un trattato tra la regina Vittoria, il suo rappresentante, e i capi delle tribù Maori. Quindi già all'inizio della coesistenza tra indigeni e colonizzatori c'è un accordo formale, che poi fu disatteso in vario modo, è chiaro. Però diciamo che la partecipazione della popolazione Maori alla vita del nuovo Stato europeo che si stava formando sul loro terreno già avviene dai primi decenni della presenza europea. I soldati Maori andarono in Europa nella prima guerra mondiale a combattere tra i ranghi dell'esercito neozelandese, quindi una uguaglianza in questo senso mi pare che ci fosse già, visto il contesto dei tempi, cioè non possiamo fare giudizi all'indietro. Però diciamo che al di là delle differenze che ci possono essere di accento qua e là, il battaglione fece all'estero ben 5 anni, perché partirono nel maggio del 40, tornarono alla fine del 45 con molte perdite, molte medaglie, molto riconoscimento e molto orgoglio. I soldati tornarono, diciamo così, vincitori in patria, perché furono accolti con grande entusiasmo e grande rispetto.
Ecco, ma l'ultima domanda allora, cosa ne fu di loro?
Tornarono alla vita civile come tutti, però diciamo che ricevettero dallo Stato e dalla popolazione del paese un riconoscimento che gli permise effettivamente di reinserirsi nella vita civile del paese.
Ed effettivamente ancora in alcuni di questi paesi, nonché proprio presso l'abbazia di Monte Cassino, ci sono dei monumenti che ricordano il contributo del battaglione Maori durante la Seconda Guerra Mondiale.
Sì, e questa è una storia che secondo me gli italiani scopriranno con grande piacere, no? Questo incontro bizzarro e imprevedibile. Però diciamo che anche in Nuova Zelanda la storia continua. Io, se posso raccontare un pezzetto di vita mia personale, quando ero al liceo, un mio carissimo amico era il nipotino del comandante generale del battaglione Maori, quindi il nonno era stato comandante, si chiamava Arapeta Awatere, e il suo nipotino mio amico, e io con lui abbiamo creato nella nostra scuola superiore un kapahaka. Il kapahaka è il gruppo di ragazzi che cantano e ballano la haka della scuola durante le partite di rugby, nelle cerimonie di qualche importanza. E abbiamo fatto questo conscio di questa storia che il mio amico portava, che il nonno era stato in Italia, in Europa. Quindi è una storia non morta, è una storia viva.
E allora noi ringraziamo John Kinder, grazie mille, e sul podcast di questa intervista che pubblicheremo su sbs.com.au/italian ovviamente condivideremo i dettagli dell'evento. Grazie mille John.
Grazie Francesca, grazie.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.